Su chi volgerò il mio sguardo, dice Isaia 66, verso 2, dice: io volgerò il mio sguardo su chi è umile e ha uno spirito contrito e trema, cioè è sensibile alla mia parola. Cioè, se vi rendete conto che la parola è parola di Dio, è parola che crea. E quindi quando voi benedite il vostro fratello o la vostra sorella, voi state portando qualcosa che viene direttamente da Dio, di cui voi non siete nemmeno consapevoli. Ed è normale che nella Chiesa si viva il miracolo della salvezza, della liberazione, della guarigione, della benedizione. Perché? Perché è Cristo che passa attraverso di te e va verso tuo fratello. E se quando è Cristo che parla, e noi tremiamo la sua parola, perché sappiamo che questa parola è viva, questa parola è potente, questa parola è creatrice, questa parola dà vita. È questa parola che ci ha liberato dal male e ancora continua a liberarci. Le cose vecchie sono passate. E allora perché le lasciamo ancora agire? Perché Dio è entrato nel mio cuore, ma nella mia testa comando ancora io. E qui c'è un problema. C'è un problema che abbiamo bisogno di arrendere ogni nostro pensiero a Cristo Gesù. E anche così facciamo l'esperienza che la nuova nascita, il ravvedimento, il cambiamento di mente e anche la benedizione e la guarigione nel nostro corpo. Perché? Perché Dio si prende cura di tutto il nostro essere, lo spirito, l'anima e anche il corpo. Vedete, Dio fa le cose per bene. Inizia dal cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore, dice, no? La parola di Dio viene seminata dove? Nel nostro cuore. La parola di Dio entra nel nostro cuore, è lì che il nostro cuore non è più un luogo di sassi, di spine, ma è stato coltivato, è stato lavorato. Abbiamo buttato via i sassi, abbiamo buttato, tolto le spine, abbiamo sradicato tutto quello che non serve e abbiamo piantato la parola di Dio nei nostri cuori. E così nasce pace, gioia, amore, tutto il regno di Dio. Tutti i frutti dello Spirito Santo e ci ritroviamo che stiamo vivendo una realtà nuova dentro il nostro cuore e la nostra mente è il tempo di rinnovarla, è il tempo di cambiarla, è il tempo di lasciarci riempire dalla parola di Dio. Le parole di Dio, le parole di Gesù sono parole che hanno vita in sé. L'uomo che trema alla mia parola, cioè che è sensibile alla mia parola, cioè quando sentite quel brivido che vi passa dentro, ma che non è solo un fatto così fisico, ma è qualcosa di più, perché è la parola di Dio che ti fa vibrare dentro e che quando l'ascolti dici: è questo quello che mi mancava, è questo di cui ho bisogno. Ed è così che questa parola viva è dentro di te, ed è Cristo in te che agisce in maniera personale, profonda e duratura. L'opera di Dio non è solo per un momento. Le mie parole sono spirito e vita, e chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Cioè è qualcosa che non è solo per questa vita soltanto. Noi non siamo cristiani solo per vivere bene adesso, il che è anche vero, perché abbiamo imparato ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene, e da cristiani è una gran bella vita, perché possono anche ammazzarci, ma noi possiamo continuare a sorridere sempre. Perché? Perché Gesù è con noi e la vita è eterna. Quindi ti possono rubare, ti possono rovinare, ti possono fare tutto quello che vogliono, ma tu hai il diritto di mantenere il tuo sorriso, la tua pace, perché Gesù è con te ed è Lui lo scopo e il motivo della tua esistenza. Quindi abbiamo cambiato i nostri parametri, le cose vecchie sono passate, ma non accontentiamoci alla teoria, facciamolo realtà. Oggi è una giornata sempre speciale, quando c'è qualcuno che decide di mettere per iscritto in modo spirituale il suo contratto con Dio e di dire: Dio, mi lascio adottare da te. Ma adesso facciamo i documenti, eh? Scriviamo le cose come stanno. Lo scriviamo davanti agli uomini, che questa è la cosa più apparente, no? L'acqua, i testimoni, la Chiesa, ma lo scriviamo davanti agli angeli, e quelli buoni anche quelli cattivi. Sapete che non tutti gli angeli sono, ce n'è qualcuno che è decaduto perché si è allontanato da Dio, ha seguito Satana. Quindi questa cosa la scriviamo davanti a Dio e davanti al diavolo. Quando noi sanciamo il nostro patto con Dio attraverso il battesimo, noi questa cosa la diciamo a tutti, uomini, angeli, demoni, tutti devono sapere: io appartengo a Gesù, io sono corpo di Cristo. E allora questa realtà, che è una realtà spirituale, diventa una realtà che noi possiamo vivere nella nostra realtà fisica e umana. E allora per questa ragione stavo così ricordando al nostro cuore dove Dio vuole agire, dove Dio vuole portare avanti il suo programma, su chi volgerò il mio sguardo, dice il Signore, su colui che è umile, ha uno spirito contrito, quindi è consapevole della sua indegnità, ma nello stesso tempo trema, cioè è sensibile, vibra alla mia parola. Wow! Non so se ci rendiamo conto di cosa significa questa parola. Essere sensibili alla parola di Dio, cioè vibrare nel nostro interno quando ascoltiamo quella parola, che non è una parola di un uomo, benché pronunciata da un uomo, ma viene direttamente dal Signore. E oggi il Signore ci sta ricordando il fatto che Lui è per noi padre, è per Lui, per noi madre. Mi piace vedere come oggi Dio ci vuole ricordare che come una madre ci allatta. La parola di Dio è spesso paragonata al latte. Come bambini appena nati, appetite il puro latte della parola, affinché per mezzo di esso cresciate. Siete nati di nuovo, avete conosciuto Gesù, non potete fare a meno di nutrirvi della parola del Signore. Se smettete di farlo, morirete. È brutale, ma se a questi bambini piccoli che voi vedete in giro, sapete quante volte gli deve dare a mangiare la mamma al giorno? Ve lo ricordate? 3, 4, 5, 6. Si svegliano di notte. Poi dopo, quando crescono un po', fanno anche tutta la notte. Dice: questa notte non ha avuto bisogno di mangiare. Wow! Eppure anche noi abbiamo bisogno di nutrirci di questa parola del Signore. È una dieta obbligatoria per sopravvivere e per crescere. I momenti più critici per i nostri bambini sono proprio quando sono così piccolini. Se abbandonato un bambino, non può vivere da solo. Casomai un cavallo ce la fa, ma un bambino no. E quindi questo ci riporta al fatto che siamo stati fatti a immagine di Dio, e Dio ci ha creato in questa maniera affinché ci prendiamo cura dei nostri figli, e affinché ci prendiamo cura anche dei nostri figli spirituali, e ci prendiamo cura anche di noi stessi nutrendoci regolarmente con la parola del Signore. Oggi attraverso il battesimo ricordiamo anche la nostra personale esperienza, la nostra scelta di amare e di seguire il Signore. Ma prima di focalizzare su questo, vorrei che ci lasciassimo toccare dalla paternità di Dio, che ci richiama ad avere una buona relazione con Lui, a lasciarci nutrire da Lui, a lasciarci riempire di Lui, a identificarci con Lui. Mercoledì sera eravamo qui alla preghiera e insieme a Pedro c'era il suo bimbo piccolo, non so se stamattina non c'è. Era da filmare. il papà che pregava, Signore salva, Signore benedici, Signore libera, Signore guarisci. E il bambino che faceva? Era una cosa incredibile come copiava e imitava il suo papà. Il papà manco se ne accorge, lui stava pregando. Ma noi che siamo curiosi a volte preghiamo anche con gli occhi aperti e non c'è niente di male in questo, se non ci lasciamo distrarre. Però che succede? Succede che un figlio fa esattamente le cose che vede fare da suo padre. E allora è importante per noi ritrovare questa relazione con Dio che è nostro padre e anche con quelle che sono le nostre realtà umane, no? I nostri padri umani che nella loro umanità sicuramente avevano dei difetti. Però credo che Dio ci ha chiamati già da molto tempo a essere riconciliati con loro. Perché se siamo ancora vivi è perché in qualche maniera ci hanno dato da mangiare, si sono presi cura di noi e forse non l'hanno fatto nel modo migliore, però l'hanno fatto. E allora c'è questa parola in Malachia che ci ricorda: ricondurrò il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E dice questo fatto affinché io non debba distruggere il paese. Dice, ma una cosa così importante? Evidentemente agli occhi di Dio è veramente importante. Gli ultimi versetti dell'Antico Testamento, Malachia scrive queste parole. Al verso 5 dice: io manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno e farò ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché io non venga a colpire la terra di completo sterminio. E noi stiamo vivendo questo tempo della fine dove padri e figli non si sopportano, dove si odiano nella maniera più candida, senza neanche pudore, non c'è neanche. E questo problema sociale sta devastando la nostra società. Molti dei peccati della nostra società sono dovuti al fatto che padri e figli non si parlano più. La parola del Signore ci insegna che noi padri dobbiamo tornare ai nostri figli e i figli devono tornare ai padri. Però, come dice un vecchio proverbio, chi ha buon senso lo adoperi. Se tuo padre non ti chiederà mai scusa, perdonalo e fallo tu. Non è automatico. Forse tuo padre non è neanche più vivo. Forse manco l'hai conosciuto. Le vite a volte hanno brutte sorprese. Non siamo sempre nati nella famiglia perfetta. Ma anche se siamo nati nella famiglia perfetta, i nostri padri non erano perfetti. Come è vero che anche noi come padri non siamo perfetti. E allora, primo passo, facciamo noi quello che si può fare. Io non posso pretendere che mio padre, che ha 87 anni, mi chieda scusa di quello che ha fatto o non ha fatto. Lui manco se lo ricorda. Però io posso andare da lui e dire: papà, ti voglio bene, ti chiedo scusa per tutte le volte che non ti ho rispettato, per tutte le volte che ho pensato che dovevi essere diverso, per tutte le volte che ti ho criticato, ti ho insultato in qualche modo, nelle parole ma anche nelle azioni. Sapete, io ho fatto questo una decina d'anni fa. La mia vita è cambiata, ma è cambiata davvero. Dio mi ha insegnato attraverso questo. È cambiata anche la relazione con mio papà. Avevamo difficoltà a parlarci, oggi possiamo parlare di qualsiasi cosa. E con questo io non pretendo che lui chieda scusa a me. Il Signore sa ogni cosa. Però Dio ha ricondotto il mio cuore verso mio papà. E anche il cuore di mio papà è venuto verso di me. E questa è stata una benedizione per la mia vita. E oso dire che questa è una benedizione anche per tutti voi, perché se io qua sono il pastore, se sono benedetto io, siete benedetti anche voi. Senza presunzione, ma è vero, qua da noi si dice che il pesce puzza dalla testa. E se c'è dei problemi in una famiglia è sempre colpa del capo famiglia, mettetela come vi pare. Non è piacevole, ma è la realtà. Però è vero anche che noi non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi. E allora quello che io non posso fare negli altri, perché sennò sarei un manipolatore, sarei qualcuno che va oltre, io non posso cambiare neanche voi. Io vi posso dare un buon esempio quando ci riesco, ma è la parola di Dio che vi cambia dentro. Ecco questo tremare, questo vibrare al suono della parola di Dio. E quindi questa mattina mi sento di incoraggiarvi a deporre ogni peso in questa direzione. Io non conosco i dettagli della vostra vita, ma Dio li conosce. E Dio è vostro padre con la P maiuscola, quel papà che vi ha adottato e che attraverso il segno del battesimo avete scritto: tu sei il mio papà e mi fido di te e voglio essere adottata da te, perché la tua adozione cambia tutto, cambia completamente la mia vita, cambia il mio essere. Sapete, quando un figlio viene adottato da una famiglia, prende il nome, prende il cognome, prende tutto l'eredità della famiglia che lo adotta. E voi siete stati adottati da Dio. È Lui il vostro papà. È Lui che, adottandoci, ha cambiato completamente le prospettive della nostra esistenza. Ed è per questa ragione che vi incoraggio a guardare al battesimo proprio in questa direzione. È l'atto formale in cui firmiamo la nostra adesione al progetto di Dio. Dio ci ha detto: vuoi essere adottato? E noi: sì, voglio essere adottato. Scusate il gesto, ma è importante che ci tuffiamo nell'amore e nella grazia di Dio, che ha scelto di adottarci e che, adottandoci, ci dà non solo un nome, ma ci dà tutta la ricchezza, tutto il bene della sua casa, della sua eredità. Quello che voi avete non è solo teorico. La vostra fede in Cristo Gesù è reale. Tutto quello che Gesù ha promesso è vostro adesso. Non quando sarete morti e sarete in un'altra dimensione. La pace, la gioia, l'amore, il perdono, la misericordia, tutto questo è vostro adesso. E quando voi firmate questo patto con Dio, non mi piace la parola contratto perché sa di cosa meccanica, però è un patto che noi facciamo con Dio. Il battesimo è un patto, come un patto il matrimonio, ma il matrimonio è un patto con una persona umana. Il battesimo è un patto con Dio, non è un patto con la Chiesa evangelica della riconciliazione, non ci confondiamo. A volte la Chiesa usa il battesimo per dire: tu sei mio, In Italia si dice che ci sono 50 milioni di cristiani perché li hanno battezzati da bambini e gli hanno detto: tu sei mio. Non è questo il significato originale di questo atto. Quando ci battezziamo è per essere suoi, per essere di Gesù Cristo, per essere la sua Chiesa, che è fatta da tutti quelli che credono. Non importa se sono stati battezzati qui o da un'altra parte, quello che è importante è che abbiano fatto la loro scelta di fede, così che il Signore ci porta avanti a vivere questa relazione con Dio come un patto benevolo in cui Dio ci adotta ad essere suoi figli. E se siamo figli del padre, ritorniamo sempre al nostro nocciolo, al nostro problema. Che relazione ho col mio papà invece umano? E qui a qualcuno gli viene mal di pancia, a qualcun altro gli viene l'orticaria, a qualcun altro l'indifferenza. Però fratelli, Dio ci adotta e ci dà la possibilità di vedere la vita in modo diverso. Lui è l'unico papà veramente buono, sano, perfetto. Noi come papà siamo quello che siamo. Ho dovuto chiedere perdono a mia figlia, non è qui oggi. Ho dovuto imparare a essere più umile. Ho dovuto imparare da lei. E vi dico a tutti voi che avete dei figli, se siete sensibili, i vostri figli vi insegneranno molte cose. Però ascoltateli. Non ditegli le cose stanno così perché comando io sono il papà. Capirai quando sei più grande. Non funzionano queste cose. Forse le abbiamo vissute, forse le abbiamo subite. Forse le abbiamo pure fatte, ma possiamo anche chiedere scusa. E quindi ricolleghiamo la nostra vita a Dio, ricevendolo come padre, e ricolleghiamo la nostra vita agli umani, avendo pace anche con le nostre radici umane. E quindi con i nostri padri naturali, laddove Dio ci ha fatto nascere, laddove siamo cresciuti, laddove forse abbiamo lottato, vissuto e sofferto, ma se oggi siamo quello che siamo è grazie ai nostri padri e alle nostre madri. E loro dobbiamo anche riconoscenza, anche a loro, nonostante tutti i loro errori. E gli vogliamo bene. E se non gliene volevamo, ci vogliamo convertire, vogliamo cambiare il nostro modo di pensare. Io farò ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. E tutto questo perché dice: non voglio colpire la terra di sterminio. E il nostro paese, la nostra nazione, non solo la nostra nazione, il mondo intero è veramente a rischio in questo periodo, perché questo odio generazionale sta distruggendo il tessuto della nostra società. Al punto tale che diventerà quasi vietato parlare della famiglia come ne dice la Bibbia, al punto tale che se trattiamo l'omosessualità come un peccato possiamo essere incriminati. Tutto questo perché? Perché la relazione padri e figli non ha funzionato. C'è molto di più di quello che riusciamo a dire. Nascosto in quella relazione padre e figli c'è molto di più. E se Dio ci chiede di riconciliarci, c'è una motivazione profonda. E possa il Signore guarire ognuno di noi e ognuno di voi ancora anche in questo giorno. E che la parola del Signore, di nuovo quella parola che ci fa vibrare, quella parola che ci fa tremare, quella parola che è dentro di noi, ci porta a ravvedimento e a conversione. È il segno che Dio è con te. Che Dio è ancora capace di comunicare con te. Tu leggi e ti accorgi che dentro di te qualcosa sta vibrando, qualcosa sta tremando, qualcosa si muove. È tempo di cambiare. È tempo di dire basta al peccato, voglio imparare una vita nuova. Non sarà automatico, non sarà così, ma è un inizio. E si inizia sempre dicendo: Gesù, io credo in te. Nonostante i miei fallimenti, io credo in te, credo la tua parola. Tu dici così? Ebbene, sono io che devo cambiare, non sei tu che devi cambiare. La nostra società vuole cambiare la Bibbia, vuole dire che la Bibbia si sbaglia, beh, fate quello che volete, ma io vi insegno quello che sto vivendo, che Gesù è il Signore e io mi fido di Lui. Mi fido della Sua parola e ogni volta che lascio che la Sua parola mi raggiunga è il mio cuore che cambia, perché Dio ha volontà profonda di trasformarci. C'è un altro salmo che stamattina mi sono arrivate citazioni, salmo 27, a un certo punto dice: quando anche tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, io non ti lascerò, non ti abbandonerà. Il salmo 27 ci riporta queste parole, mentre all'inizio dice: l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la mia roccaforte e la mia vita, di chi avrò paura? Wow, alleluia. Eppure ci sono tante cose che ci spaventano ancora, ci mettono il dubbio, ma se il Signore è il tuo rifugio, la tua forza, ebbene, niente ha diritto di sconvolgerti. Noi ci lasciamo sconvolgere perché scegliamo di farci sconvolgere. Non so se mi spiego, Fateci caso, ci sono cose che abbiamo scelto che ci debbono sconvolgere. Questa cosa io non l'accetterò mai. Quando noi diciamo di queste cose qua, ci stiamo mettendo dei limiti, perché noi non sappiamo che invece noi siamo in grado non solo di accettare quella cosa lì, ma di affrontarla e superarla. Quando voi dite: quella persona, se mi fa quella cosa, non la perdonerò mai, voi state mettendo un limite e poi pensate che è colpa di Dio. Ma Dio, è successo quella cosa lì che avevo detto che non doveva mai succedere? Ma l'hai detto tu. Sei tu che hai posto un limite. Ah, ma io non lo perdonerò mai se mi fa quella cosa là. Ma l'hai messo tu questo limite. E allora? E allora ti sei fregato. E allora cambia i tuoi limiti. Lascia che il tuo limite sia il limite di Dio. E allora non sarai più fregato dalle tue stesse parole, dalle tue stesse condizioni. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono nemici, avversari, mi avranno assalito per divorare la mia carne, essi stessi vacillano e cadono. Wow! Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Alleluia! Figli di Dio, papà è su di voi, il padre veglia su di voi, siete preziosi per lui. Se vivete questa realtà, niente, nessuno vi può sconvolgere. Ma ancora avete scelto che se succede quella cosa vi sconvolgete. Oh, la volete smettere? Se lui fa quella cosa, io... Ma Dio dice: quando anche i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, vieni, discutiamo, diventeranno bianchi come la neve. Ne possiamo parlare? No, io ho deciso che se succede quella cosa lì io la faccio pagare. Auguri. Auguri. Perché col metro con cui misuri sarà misurata a te. E ogni volta che metti questi limiti, uccidi la tua fede e la possibilità di andare oltre. Ci avete mai pensato? E allora ravvedetevi, cioè cambiate modo di pensare su questa cosa. Non limitate la grazia di Dio, permettete a Dio di fare molto di più di quello che vi siete solo immaginati. È così che una cosa ho chiesto all'Eterno, dice il salmista, e quella cerco, di abitare nella sua casa, di dimorare nella sua casa, cioè di avere la residenza da lui. Dov'è la tua residenza? È con papà. Sono stato adottato da lui e la mia residenza è là, nel cielo. La mia residenza è con Gesù. La mia residenza è perché sono figlio del Padre. Il verso 4 del Salmo 27, una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di abitare, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita e nella casa dell'Eterno di contemplare la bellezza del Signore, dell'Eterno, e ammirare Lui nel suo Tempio. Alleluia. Distogliamo i nostri occhi dal male, distogliamo i nostri occhi dalla malvagità, distogliamo i nostri occhi dalla malvagità nostra e da quella degli altri. Rivolgiamo il nostro sguardo al Signore, che ha fatto ogni cosa bene e fa bene anche a noi, e ci fa bene perché cambiamo il nostro modo di guardare. E se questa cosa l'hai chiesta al Signore, di stare vicino a Lui, ma qui mi dice di più. Noi diciamo: io voglio stare vicino al Signore, ma qui mi dice: guarda che qua devi prenderci la residenza, ci devi abitare, ci devi dimorare. Cioè la dimora, il luogo dove abito, abito in via Bentini 24, e la residenza, sì, il mio domicilio, la mia residenza è lì. E qua ci dice: la tua residenza, il tuo domicilio dov'è? Nella casa del Padre. È lì che voglio abitare, è lì che voglio dimorare. E allora, se questa è la cosa che hai chiesto al Signore, wow, siamo benedetti, perché è questo il percorso che il Signore ci dà grazia di poter vivere. Non ci accontentiamo di una nuova etichetta. Lei non avrà solo un diploma con scritto il giorno 27, quanto è 28, 28 giugno. Sono stata battezzata perché ho creduto nel nome del Signore, un bel manifesto attaccato là nella sua camera. Non avrà solo quello, benché ci sarà anche quello, ma ci sarà il mio nome è scritto e la mia residenza è nella casa del Padre. Una cosa ho chiesto al Signore e quella cosa cerco: di abitare, di dimorare, di vivere nella casa del Signore, appunto per contemplare la sua bellezza, e la voglio smettere di guardare le mie schifezze. Smettetela di guardare i vostri fallimenti, guardate Gesù, guardate a come Lui porta avanti le cose, e la vostra vita sarà come quel bambino. Che faceva le stesse identiche mosse di suo papà. E a volte anche con la bocca, è vero. Faceva le stesse identiche mosse. Forse lui non capisce, però se lo fa papà è giusto. D'accordo? Forse anche noi non capiamo sempre come Dio si muove. Però se lo fa lui, lo possiamo fare anche noi. Se lo dice Gesù, lo possiamo fare anche noi. Ed è per questa ragione che vogliamo andare avanti col Signore, perché nel giorno dell'avversità Lui mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua abitazione. Alleluia. Quando arrivano i guai, tu puoi stare in pace perché il Signore protegge la tua vita, spirito, anima e corpo. E dice: mi leverà in alto sopra una roccia. Ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo e canterò lodi all'Eterno. Grida di giubilo, non grida di paura, non grida di angoscia, non grida di: ma Signore, perché mi hai dimenticato? Perché non ascolti la mia preghiera? Io tante volte sento dei fratelli che dicono: Signore, aiutami, non ne posso più. Ci sta, siamo onesti, a volte riconosciamo i nostri fallimenti, ma Non può essere che tutta la vita siamo lì a gridare, a lamentarci. E l'unico grido consentito qui è grido di giubilo. Grido di vittoria. Il Signore è la mia forza, il mio aiuto, il mio rifugio, la mia forza, è colui che si prende cura di me. E allora posso gridare, ma il mio grido sarà alleluia. Tu sei l'Eterno che provvedi, tu sei l'Eterno che mi soccorri, tu sei il mio Dio, in te ho creduto e a te mi affido. E allora è completamente diverso il nostro modo di parlare, di ragionare e di pregare. Perché a volte, se vi ascoltate, le vostre preghiere a volte sono: Signore, ma perché non mi fai questo? Ma perché non mi dai quello? Ma perché è successo quello? Ma perché è successo quell'altro? E voi questa la chiamate preghiera? Questo è un lamento. Poi ci sta, eh? Siamo umani, ci lamentiamo con tutto e con tutti. Però se abitiamo nella casa del Signore, se la nostra dimora è lì, se la nostra residenza è lì, se la nostra abitazione è lì, guardiamo la faccia del Signore, ok, si cambia registro, si cambia parole, si cambia completamente il nostro modo di affrontare la vita. Il tempo ci sfugge, ma dice che l'Eterno ascolta la mia voce quando grido a te: abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate la mia faccia, guardate a me. Quelli che guardano a lui sono illuminati. Wow! Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo, tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. E quando anche padre e madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. Questo è il versetto che avevo citato all'inizio, che qualcuno oggi mi ha suggerito. Se gli umani ci abbandonassero, Dio non lo farà mai. D'accordo? Allora di chi io temerò? Se Dio è per me, chi sarà contro di me? Nessuno, ha detto qualcuno, ma lo dice la parola del Signore. Amen? Alleluia. Se tremate, vibrate alla parola di Dio, lasciatevi intonare dallo Spirito Santo. Lasciatevi accordare dallo Spirito Santo. Lasciate che lo Spirito Santo dentro di voi suoni una nuova musica, un nuovo canto, una nuova preghiera. Alleluia.